Prego.
Volevo riprendere un attimo
il nome. Nome.
Luigi. Voglio dire, se qualcosa sul discorso del metodo mi risulta abbastanza chiaro, spero di averlo capito, quello che non è chiaro è cosa succede. Cioè, voglio dire, qual è il decisore, come si forma una forma in qualche modo legittimata a dire do il flauto all'uno, all'altro, o magari lo divido per giorni o per mesi all'uno, all'altro e non necessariamente diviso per tre. Quindi questo mi rimane tutto aperto. Volevo anche dire che questo discorso di Senna mi ricorda un po' sul piano dell'economia il discorso di Simon della razionalità limitata e, se vogliamo, anche come il processo decisionale è riferito essenzialmente a flussi di informazione che sono o già cristallizzati nelle persone o che comunque gli vengono forniti nell'organizzazione. Però l'organizzazione in qualche modo fornisce dell'informazione razionale, mentre noi che viviamo in un contesto sociale vediamo un'informazione spaventosamente imperfetta, manipolata e che gioca più sull'emotività che non, diciamo, sulla razionalità. E questi qua sono tutti elementi che rendono difficile l'applicazione di questo metodo di cui stiamo parlando. Pongo un altro interrogativo, dire, mi sono venuti nell'orecchio ricordi antichi di quando leggevo Mounier, personalismo comunitario e così via, quindi volevo magari anche sentire qualche cosa con riferimento a questo. Per finire vorrei dire questo, che diciamo, e qua ritorno all'economia, alla legge del Gresham, come la moneta cattiva scaccia la buona. A me pare che viviamo in una società in cui il cattivo pensiero scaccia il buon pensiero, per cui ci sono delle elaborazioni diciamo di pensiero che in qualche modo giocherebbero in positivo nella società e queste rimangono nei margini, e invece quello che quotidianamente si imbatte nelle cose più deleterie che aumentano la conflittualità e non la capacità razionale di dare delle risposte. Risposte in una società che oramai la vedo diciamo correre verso situazioni tragiche.
Sarà un ottimismo. Dai, Luis, ce l'hai dei figli anche tu, no?
Non ce lo faccio essere ottimista.
L'ultima, Lorenzo.
C'è un elemento, credo, di questa riflessione che forse non riesco a ricordare, cioè da un lato Sen non è relativista, al di là di quello che può essere, perché poi questa logica degli ismi che di volta in volta diventa una nemica da battere, cose di questo tipo. Dall'altro lato, tuttavia, il problema della costruzione di una dimensione oggettiva dell'idea di giustizia diventa sempre più complesso, perché il, al di là del fatto dell'interpretazione di tipo utilitaristico, questo è giusto per me a esclusione di quello che pensi tu, il problema è quello della fondazione dei diritti, la fondazione anche del diritto, nella misura in cui questo diritto può essere esigibile, anche perché la proclamazione di tutta una serie di diritti che poi non possono essere resi esigibili per condizioni oggettive è una prassi abbastanza diffusa. Sono convinto che anche nella Costituzione tunisina, ad esempio, ci siano tutta una serie di diritti, ma per renderli esigibili hanno dovuto farsi ammazzare un centinaio di persone nell'ultima settimana. Ma al di là di esempi tanto tragici e anche persino grotteschi di costituzioni perfette che però garantiscono diritti che non è possibile rendere esigibili, il problema è anche nelle società democratiche, perché oggettivamente che vi sia all'interno delle nostre società tutta una serie di come dire, quadri di diritti che sono garantiti anche a livello più alto possibile dal punto di vista delle fonti giuridiche della Costituzione, che però nello stesso tempo non sono resi esigibili perché manca la volontà politica o perché vi è l'ostacolo della disparità di censo, che è un ostacolo ufficialmente rimosso ma di fatto presente e fin troppo visibile. Questo finisce anche per creare delle situazioni estremamente complesse. Io non uso la leggera parola come ricatto o come attentato ai diritti per quello che è successo in questi giorni alla Fiat, però è evidente che lì ci si trova di fronte alla compressione di quelle che sono delle conquiste che sono state oggettivamente conquistate nel passato da parte del movimento dei lavoratori, con una trattativa che è stata unilaterale, che forse non è stata nemmeno una trattativa, perché la parte più forte ha imposto il suo punto di vista, alcuni hanno accettato, altri no. Però il problema è, quando ci si trova di fronte ad una situazione di questo tipo, come può essere resa operativa un'idea di giustizia condivisa, ammesso che sia possibile? Oppure dobbiamo rassegnarci ancora alla logica per cui, non so, Rochefoucauld dice la ragione del più forte è sempre la migliore, o andando ancora più indietro si ritorna indietro e alla storia del lupo e dell'agnello?